magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo e che da questi microfoni, ormai da diciamo da 11-12 anni, parliamo delle idee del paganesimo politeista, della stregoneria, in funzione della vita, in funzione della quotidianità nella quale noi viviamo. Oggi, l'argomento di oggi riguarda una questione relativa alla psicanalisi, psichiatria e stregoneria. Riguarda il narcisismo mistico. E questo tipo di trasmissioni, lo sto facendo ormai da qualche trasmissione, questa è la terza di questo ciclo, per andare a indicare quelle che sono le diverse ipotesi della stregoneria, diverse visioni della stregoneria in relazione alla psicologia e alla psicanalisi. Per fare questo tipo di trasmissioni mi sono servito di un testo, di psicologia cristiana, ed esattamente la psicanalisi di scienza dell'uomo di Vergott Piron, edito edizione Borla del 68, che mi permette di fare tutta una serie di discorsi relativi alla stregoneria. Vergott e Piron in realtà sono due psicologi cristiani che tentano di coniugare il cristianesimo, cioè l'esistenza di Dio, la verità e tutto quanto ne va con sé, con la psicanalisi e con l'analisi psicologica dell'uomo. In realtà coniugano due condizioni essenziali, una la verità con col tentativo di liberare l'uomo della psicanalisi. Nella trasmissione di oggi mi interesserò essenzialmente al narcisismo mistico, la ricerca della vera religione. I fondamenti della religiosità dell'uomo sono stati sempre cercati. Da dove scaturisce quella forza che lega l'uomo ad un sentimento che non ha riferimenti nel mondo della ragione? Un sentimento che costringe l'uomo a creare delle immagini mentali rette soltanto dal suo desiderio, che tali immagini mentali siano reali, e rette anche quando la loro oggettività affermata viene smentita dalla realtà sperimentale o quotidiana o dalla realtà spirituale dell'uomo. E questa è una domanda, questa è l'ipotesi che l'uomo chiaramente si chiede, e nel chiedersi nel corso di migliaia di anni ha rappresentato una specie di verità della religione, cioè una verità tale per la quale la religione esiste come vera perché viene pensata come vera. E questa idea della naturalità, del fatto di pensare alla religione anziché essere un condizionamento educazionale, ha chiaramente attraversato l'intera umanità e ha tolto all'umanità quel diritto di analisi, quel diritto di critica, che andando a modificare quelli che sono i riferimenti spirituali, i riferimenti della religione dell'uomo, avrebbe modificato anche la realtà religiosa. Vergott e Piron, la psicanalisi scienza dell'uomo, a proposito del narcisismo mistico, ci dice: neppure la mistica di Freud rappresentava la vera religione. Ancora una volta l'originalità della posizione di Freud lo distanzia dagli altri psicologi della religione. Senza dubbio, vicino a molti di loro, nel suo rifiuto di fondare la religione sulla ragione, è da loro assai lontano quando denuncia la mistica come altrettanto estranea alla religione quanto la filosofia. Disgraziatamente, come molti di essi, Jammer, Westermann, Holstein, intende la mistica come un'espressione dell'universo, sentimento oceanico o coscienza indefinita di fusione. Riconoscere in essa il permanere di un sentimento dell'io assai primitivo, rifacendosi alla fase narcisistica, ove si smussano le frontiere fra l'io e il mondo, gli psicanalisti a volte hanno cercato la verità psicologica della religione nella necessità che ha l'uomo di vivere, in qualche modo, l'esperienza affettiva del suo radicamento nel tutto, dal quale trae la sua sostanza. Questo legame con la totalità potrebbe viverlo effettivamente per regressione affettiva allo stato infantile, sia nel sentimento mistico che nell'esperienza amorosa o poetica. Una tale visione romantica era estranea a Freud Egli era troppo influenzato dal giudaismo per confondere il Dio con il legame cosmico ritrovato nella regressione affettiva. Troppo fiducioso nella ragione, conservava la speranza che essa avrebbe un giorno afferrato nella trama delle leggi scientifiche la totalità del reale. L'intuizione romantica di un legame profondo e effettivo con il reale non era però estranea alla sua personalità estremamente complessa. Ed è commovente leggere, tra le note trovate sulla sua scrivania dopo la sua morte, questa ultima frase che raggiunge l'origine stessa della sua vocazione scientifica, l'inno alla natura attribuito a Goethe. Mistica, questa oscura autopercezione del regno che si estende al di là dell'io, l'ess. Naturalmente, quelle che sono le affermazioni di Freud appartengono a Freud, nel senso che Freud ha una percezione mistica del mondo e ha un'educazione della vita e della religione che era legata al giudaismo. Lui era legato alla visione mosaica, era legato e sottomesso a quello che è stato il processo di circoncisione che ha subito fin da bambino. E praticamente aveva tutta una serie di problemi psicologici dovuti a questo. E naturalmente egli distingueva quello che era la religiosità, cioè il sentimento che pone l'uomo rispetto al mondo, che lega l'uomo di fatto al mondo, con quella che è la religione del libro, la religione rivelata. Naturalmente divide le due cose, separa le due cose, e si chiede dove sta questa mistica, questa necessità di relazione con il tutto, che chiaramente lui è ben cosciente che il tutto di fatto non esiste come creazione, non esiste come oggetto in sé. E Freud, come tutti i grandi pensatori, diciamo così, del passato, vivono tutta una serie di contraddizioni che non riescono a risolvere, ma che lasciano sempre tutta una serie di punti interrogativi, perché anche se danno delle spiegazioni razionali, resta sempre in sospeso quella che è la loro psiche, quello che è il loro desiderio, quello che è il loro desiderio in relazione agli oggetti reali, alla realtà che incontrano. Noi per misticismo, analizziamo dal dizionario di filosofia di Galimberti, che ci dice che il misticismo è l'esperienza religiosa che prevede una comunicazione diretta fra l'uomo e Dio, resa possibile dal graduale abbandono dell'esperienza sensibile e dal superamento della riflessione razionale, grazie a cui è possibile una percezione del divino in forme sovrannaturali o estatiche. Ogni itinerario mistico prevede dei gradi che vanno dalla visione del mondo come luogo della manifestazione di Dio, cogitatio, al raccoglimento dell'anima sede dell'immagine di Dio, meditatio, alla contemplazione statica di Dio, contemplatio. Questo schema della mistica medievale è rintracciabile in tutte le forme di misticismo, sia orientale sia occidentale, che, pure sotto altre denominazioni e suddivisioni, tracciano quell'itinerario che prevede un allargamento della coscienza in grado di ospitare percezioni e significati che accedono all'esperienza religiosa ordinaria. Jung, che chiama sé il rappresentante psicologico dell'immagine di Dio, interpreta il misticismo come un'apertura della coscienza alla manifestazione del sé, nel suo aspetto luminoso, secondo il significato che a quel termine ha conferito. 8. Filosofia, per considerare il misticismo, dice: la consideriamo come descrizione e sviluppo logico degli oggetti percepiti dai sensi o immagine della loro realtà del mondo. Cioè, quando consideriamo la filosofia all'interno dell'analisi mistica, all'interno dell'analisi religiosa, la filosofia deve essere intesa come descrizione e sviluppo logico degli oggetti percepiti dai sensi o immagini della loro realtà del mondo. In psicologia abbiamo delle diverse affermazioni di misticismo, una l'abbiamo in Freud e l'altra l'abbiamo in Jung. Freud: ora, quando l'individuo crescendo si accorge che è destinato a rimanere per sempre un bambino e che non potrà mai fare a meno di tutelarsi contro potenze superiori sconosciute, presta a questi i tratti della figura paterna, si crea gli dèi che teme, che cerca di appropriarsi e ai quali non di meno si affida per essere protetto. Il motivo del desiderio ardente del padre coincide pertanto col bisogno di protezione contro la le conseguenze della debolezza umana. La difesa contro l'insufficienza infantile si riflette con i suoi caratteri nel modo d'agire dell'adulto, contro la propria fatale impotenza, si riflette cioè sulla formazione della religione. Creata dal desiderio più antico dell'umanità in chiave antropologica e dall'infanzia in chiave individuale, la religione, dice Freud, è un'illusione, ma non un delirio, perché, osserva Freud, non si pone necessariamente in contraddizione con la realtà. E in realtà invece è esattamente il contrario, cioè la religione monoteista si pone come delirio, come azione delirante nei confronti della realtà. Tant'è che il delirante, il cattolico, tanto per entrare nel nostro esempio, lui nega la realtà quando questa realtà non rientra sotto il disegno del suo Dio padrone. Jung: la religione, come indica il vocabolario latino religio, è un'osservanza acuta e scrupolosa di quello che Radolf Otto definì giustamente il numinosum, cioè un'essenza, un'energia dinamica non originata da alcun atto arbitrario della volontà. Al contrario, questa energia afferra e domina il soggetto umano, che ne è sempre la vittima piuttosto che il creatore. Il numinosum è o una qualità di un oggetto visibile o l'influsso di una presenza visibile che causa un particolare cambiamento della coscienza. E queste sono le affermazioni relative al misticismo che sono state incontrate in filosofia. Ci sono tratti distinti per trattare il tema religioso, meno che uno, la religione come oggetto in sé, che essendo un argomento di indagine della filosofia di fatto viene trascurato, in quanto si tende sempre a far procedere il discorso logico dalla fonte della religione e non mettere in discussione la religione in sé come elemento partecipe al discorso filosofico. In tutta la storia, fin dalla metà del XX secolo, le religioni rivelate erano oggetti in sé che non venivano discussi nella loro rappresentazione dalla filosofia, ma la filosofia procedeva nel misurare gli effetti che avevano questi oggetti in sé. Lo stesso Feuerbach procede all'analisi del cristianesimo non dalla realtà del cristianesimo. Si discute di Mosè, non dell'illogicità dell'esistenza di Mosè. La mistica è un tratto psicologico del soggetto, uno stato percettivo in cui il soggetto altera le proprie funzioni percettive o le proprie funzioni percettive sono alterate. Il sentimento mistico o la percezione mistica sono fiumi emotivi che il soggetto rappresenta razionalmente come esperienze razionalizzate. Non si può parlare della percezione mistica di un soggetto, ma solo di come il soggetto descrive la sua percezione mistica rispondendo ai bisogni razionali della comunicazione. Noi non discuteremo mai dello stato psichico del soggetto, di ciò che il soggetto prova in quella situazione mistica, ma soltanto della sua rappresentazione della mistica, di come cioè la sua ragione riesce a descrivere la sua percezione mistica. Pertanto non discutiamo mai dell'oggetto in sé, l'individuo avvolto nella percezione mistica, ma della rappresentazione che di quella mistica ne dà il soggetto. A tale proposito rimane interessante l'esempio della descrizione della mistica di alcuni individui del Gabon, che assumono una sostanza chiamata iboga per raggiungere uno stato di coma indotto e avere un'esperienza mistica. Scusate, ma qui c'è un errore, dovrò correggerlo. Indotto aveva un'esperienza mistica. Quando i soggetti riemergono dal coma e descrivono questa esperienza mistica, gli oggetti con cui la descrivono appartengono al loro contesto culturale. I gabonesi che hanno vissuto con i missionari vedono Gesù e gli apostoli in stato psicologico di coma, che parlano con loro. I gabonesi che hanno il retaggio di cultura tribale vedono il leopardo sacro o gli animali sacri. Il soggetto che vive un'estasi mistica tende a trasformare questa estasi in una visione religiosa. Anziché vivere l'estasi in quanto estasi, immergendosi in essa, la sua ragione reagisce sovrapponendo all'esperienza psicoemotiva le sue ragioni di onnipotenza. La ragione dell'individuo descrive l'esperienza mistica come una conferma della sua onnipotenza. Questo delirio di onnipotenza che la ragione impone sull'esperienza mistica diventa la gabbia entro la quale l'individuo compie il suo percorso di legami e di rapporti fra sé e il mondo in cui vive. Così la descrizione filosofica della religione non procede dai rapporti che l'individuo ha col mondo, ma procede dall'estasi mistica interpretata ed ingabbiata dal delirio di onnipotenza della ragione di questo individuo. L'esperienza del numinoso non è più l'esperienza della struttura emotiva del soggetto col mare emotivo rappresentato dagli oggetti soggetti del mondo in cui vive, ma diventa consapevolezza di impotenza rispetto a potenze superiori davanti alle quali la ragione manifesta la sua paura. Così la paura, imposta dalla ragione, blocca l'individuo impedendogli di proseguire nelle esperienze mistiche, sia chiudendo l'individuo nella definizione della mistica descritta, Dio, Madonna, Buddha o quant'altro, sia nella manifestazione delirante verso altri individui ai quali questo individuo impone la propria visione mistica come realtà oggettiva. Non esiste un io primitivo all'interno di una visione mistica, esiste un io infantile, un io che costruisce una dipendenza fra sé e le sue paure, che mette a fondamento delle sue scelte, paure imposte dalla ragione che costruiscono quella struttura illusoria che, pur non spingendo l'individuo al delirio, condiziona e determina ogni sua scelta nel reale quotidiano. L'individuo che diventa prigioniero di questa esperienza mistica è un individuo bloccato nel suo sviluppo individuale in una situazione di infantilismo permanente che non gli permette di recidere i legami con il padre e la madre, ma che sostituisce quei legami con gli oggetti descritti nelle sue esperienze mistiche. L'esperienza mistica, anziché essere un modo col quale l'individuo esplora il mondo da un punto di vista emotivo, costruendo le relazioni emotive fra sé e il mondo, diventa occasione della ragione per riaffermare il proprio dominio sull'individuo, sostanziando nella formazione delle illusioni la dipendenza dell'individuo dalla forma della ragione. Per comprendere le sensazioni dei legami dell'essere umano che la ragione, attraverso la malattia, impone all'individuo, è necessario comprendere il divenuto dell'essere umano, la sua presenza nel brodo primordiale, la sua percezione in quella situazione del mondo in cui viveva, l'intelligenza che in quella situazione psicofisica esprimeva. È necessario comprendere come l'essere umano, come ogni altro essere della natura, altro non sia che una struttura mitocondriale, una struttura formata da batteri modificati in funzione dello sviluppo cellulare. I mitocondri altro non sono che batteri modificati, esseri intelligenti che manifestano le loro strategie di esistenza. L'individuo è perciò, sia per questo che per un indefinito altro, un universo di consapevolezze, la cui esistenza permette la sua esistenza. Un'esistenza che come specie è divenuta per sedimentazione successiva. Al primo nucleo che davanti al mondo ha affermato «io esisto» si sono sommate le trasformazioni imposte dall'evoluzione. Intelligenza sopra ad intelligenza, dove la precedente intelligenza e la precedente capacità di percepire e interagire con il mondo si modificava riversandosi in nuove possibilità e capacità, pur tuttavia non eliminando del tutto le possibilità e le capacità precedenti. In questo immenso di spazio e di tempo che compone l'individuo, dalla sua infanzia all'età adulta, l'individuo ha combattuto la sua titanomachia, separando la percezione del mondo dal reale che gli torna utile dall'immenso col quale egli potrebbe percepire il mondo e la realtà in cui vive. Dal grande numero di possibilità, l'individuo seleziona la sua possibilità adatta alle relazioni fra sé e l'oggettività nella quale vive. Questo conflitto, in cui quanto è separato, in ogni caso, tenta sempre di presentarsi alla coscienza dell'individuo. È la ragione dell'individuo che costruisce la separazione, le alte porte di bronzo con cui Posidone ha circondato il Tartaro, fa la propria descrizione e la percezione profonda dell'individuo. È il conflitto in cui la psiche costruisce le proprie certezze e la ragione tenta di imporre le proprie barriere mediante le proprie immagini. Esiste un numinoso che ci circonda, ma non rientra nelle possibilità della ragione. Cosa significa quando sentiamo notizie del tipo la scienza scopre l'esistenza della materia nera? È la stessa cosa di quando alcuni secoli fa abbiamo sentito esiste una forza che si chiama gravità. Esiste una descrizione del mondo che non rientra nella ragione, ma che l'essere umano la fa rientrare forzando i limiti della ragione attraverso l'indagine scientifica. La percezione umana avverte le incongruenze della ragione e la ragione si precipita a spiegare le incongruenze della percezione con i suoi fantasmi, costruendo una religione fatta di paura e sottomissione. Così ciò che potrebbe essere ricchezza e forza dell'individuo nell'esplorare le infinite possibilità della sua percezione diventa elaborazione di fantasmi e di paure da parte della ragione. Da qui la consapevolezza di Freud, di un regno immenso da cui l'essere umano è germinato e dal quale quella cultura quotidiana lo ha separato per tenerlo prigioniero in un'angusta e grigia cella che lui chiama la sua vita. E Borla, l'editore Borla, pubblicando la Psicanalisi Scienza dell'uomo di Hubert Vergotte Piron, ci dice anche: queste poche indicazioni occasionali di Freud sulla psicologia dell'esperienza mistica hanno una portata molto più grande di quanto si potrebbe sospettare. Molti fenomeni religiosi d'ordine più o meno estatico, come la glossolalia, il mito del paradiso perduto, la concezione del male come separazione, si spiegano anch'essi grazie al potente desiderio che l'uomo di trovare l'originaria unità, al di qua di qualsiasi differenziazione. Freud non si è personalmente attardato a studiarli. La sua psicologia è interamente dominata dalla legge, dalla legge e dalla paternità. Ed egli non si attarda che in qualche raro testo sul significato del legame materno. Il suo studio su Leonardo da Vinci ne è un notevole documento. È significativo che quel mirabile saggio finisca con una dichiarazione di rispetto per la natura, piena di infinite ragioni che non furono mai nell'esperienza. Il legame materno, infatti, è in profondo, il legame con la natura dalla quale l'uomo emerge. Freud situa il proprio dell'uomo non nella sua inerenza alla natura, ma nella civiltà che si fa per suo mezzo, quando le forze pulsionali si legano a lui e così danno vita a quelle strutture nuove sigillate dal linguaggio e dalla legge o il che riassume tutto dalla paternità. La sua verità psicologica, la religione, non sta per Freud nei suoi legami cosmici, ma unicamente nei suoi riferimenti sociali o piuttosto strutturali. E questo è quello che ci dice Hubert Vergotte Spiron. Naturalmente gli esseri umani sono imparentati con gli esseri ornitorinco. 170 milioni di anni fa avevano un antenato comune. Quell'antenato sta dentro di noi, come sta dentro all'ornitorinco. Ovvio che sia noi che l'ornitorinco leggiamo il mondo ed esercitiamo nel mondo una diversa intelligenza. Ma la nostra intelligenza, come l'intelligenza dell'ornitorinco, si è stratificata e modificata al di sopra dell'intelligenza del nostro antenato comune. Stratificare non significa annullare, significa aggiungere. La nostra intelligenza, la nostra percezione del mondo si è aggiunta a. E non è detto che sia un guadagno inteso come migliore capacità di percepire ed agire nel mondo. È sicuramente più adatta, ma non necessariamente superiore. L'ornitorinco è un esempio, ma noi possiamo ripercorrere a ritroso tutte le tappe evolutive. In quelle tappe evolutive c'era una peculiare descrizione del mondo che in un dato momento della nostra esistenza fu messa in discussione da cause oggettive ambientali, al punto tale da costringere i nostri antenati a modificare se stessi in quanto inadeguati a vivere in quella dimensione psicopercettiva del mondo. Però, fin tanto che il dolore che spinge la nostra modificazione non fu violento, la nostra specie in quella dimensione psicopercettiva ci stava bene, era felice. I fenomeni estatici e i desideri di fuga da una realtà opprimente trovano nei ricordi delle fasi del divenuto della specie una massa di sentimenti e di collegamenti fra noi e il mondo che la ragione non comprende. E quando la ragione non comprende, lega le sensazioni nella superstizione. È un grande dolore separare le emozioni dell'individuo dal mondo in cui vive. Alcuni le separano in maniera tanto radicale che il mondo cessa di avere voce. Altri esseri umani mantengono vive le interazioni emotive col mondo tanto da mantenere dei legami emotivi con piante ed animali. Altri ancora sono sensibili ai legami di solidarietà e di interazione attiva con i membri della propria specie. Tradurre questo nella ragione sprigiona un sentimento di vuoto. Qualche cosa che manca soprattutto quando le persone si immergono nella loro struttura emotiva e quando emergono descrivono l'esperienza ma con la netta sensazione che quanto descrivono è un'infima parte di quanto hanno provato e vissuto. Quella netta sensazione che si ha quando si racconta un sogno vivido. Le parole non trasmettono le emozioni e le sensazioni al nostro ascoltatore e noi ci accorgiamo che mancano molte cose, molti aspetti che, chiari mentre sognavamo, ora ci sfuggono. Le emozioni ci legano a tutta la natura, ma la ragione ci ha separati da essa. Freud sapeva che noi siamo esseri divenuti nella natura, ma pensava che la ragione fosse in grado di annullare le variabili della natura, appiattendo gli esseri umani e il loro divenire. Freud non riuscì mai a superare il conflitto con il padre, né con la visione religiosa che l'educazione ebraica gli aveva imposto. La manipolazione mentale che Freud aveva subito attraverso la manipolazione mentale ebraica lo inchiodava nella ragione. Nella società creata dal Dio padrone e della quale voleva comprenderne il senso nella struttura psichica degli esseri umani. Ma il grande inganno che Freud aveva subito lo ingabbiò. La manipolazione mentale che la religione ebraica gli aveva imposto non gli consentiva uscire dalla gabbia del creazionismo. Un creazionismo che vedeva realizzato nella società civile e che aveva la sua negazione proprio nelle trasformazioni della natura di cui l'essere umano è parte e manifestazione. Il Dio di Freud è colui che crea la civiltà ebraica, è colui che dà i 10 comandamenti ed è da quel momento che deve partire per Freud la lettura dell'uomo. Certo, l'uomo è un subconscio, l'uomo è un inconscio, ma ciò che sfugge a Freud è che quel subconscio, quell'inconscio è altro dalla coscienza. Quell'inconscio è formato da strumenti ignorati con cui la specie percepiva e potrebbe ancora percepire il mondo. Una capacità di percezione che la specie si è fornita per affrontare la realtà, trasformazione dopo trasformazione, e che comunque quell'inconscio e quel subconscio sono sempre in atto per descrivere la loro realtà che di tanto in tanto affiora alla coscienza dell'individuo. Un inconscio o subconscio che immagazzina i ricordi e le esperienze emotive in maniera diversa dalla ragione, sedimentandoli sulle sue emozioni come esperienze di variazione di percezione emotiva del mondo. Freud si è fermato davanti alla manipolazione mentale che la religione ebraica gli ha imposto. Rimane quel gigante nella storia che ognuno di noi onora. La religione di Freud non si eleva oltre l'infinito, nello spazio e nel tempo, ma è la religione della società, lo strumento attraverso il quale la società controlla l'uomo, imponendogli la sofferenza, il dovere e la sottomissione in aperta contrapposizione a quel principio del piacere che spinge l'uomo ad affrontare la vita in funzione dei suoi bisogni e dei suoi desideri. La vita che guardava Freud non era la vita naturale, bensì gli adattamenti che l'essere umano aveva fatto nella e attraverso la società, dati gli elementi coercitivi che la religione monoteista del cristianesimo aveva imposto. Questo orrore Freud non lo considerò mai inumano, estraneo alla vita, e questo fu uno dei suoi errori. Nel misticismo prodotto dal narcisismo che manifesta la patologia d'onnipotenza ponendosi al centro dell'universo e della creazione, in una identificazione col Dio creatore emerge la sensazione dell'incompletezza, un ricordo vago di sensazioni perdute, emozioni assopite, relazioni negate. Quell'età dell'oro, quella partecipazione di un tempo della quale sfugge la realtà, quella sensazione di essere legati a un infinito mare di altre sensazioni che non si riesce ad afferrare, un paradiso perduto dal quale la nostra ragione ci ha cacciati per imporre il suo dominio il suo narcisismo onnipotente con cui domina e annienta le nostre emozioni, riportare alla coscienza quella passione della vita, quella ricerca del piacere, quell'interazione con il mondo che la ragione ha trasformato in un confuso rumore di fondo emotivo. Nota, questa è in realtà l'errore fondamentale di tutta la psicologia. La psicologia ha ingannato se stessa perché ha pensato sempre la ragione come l'elemento centrale dell'esistenza umana e ha dimenticato che l'uomo è quell'immenso che si rappresenta sia dentro di sé, sia nelle relazioni col mondo, e che dell'immenso che c'è l'uomo dentro di sé e dell'immenso del mondo che sta fuori, l'uomo può utilizzare soltanto all'interno di quella frazione, di quello spazio che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. Se in quello spazio avrà soltanto il delirio di onnipotenza della ragione, quel narcisismo che vuole piegare il mondo a se stesso, a propria immagine e somiglianza, in quanto egli è immagine e somiglianza di un Dio che ha proiettato nell'immenso attraverso il suo delirio narcisistico, l'uomo negherà le possibilità della propria esistenza, perché avrà soltanto un'esistenza di dominio e di distruzione del presente in funzione del proprio dominio, qualunque sia grande lo spazio che il suo potere va ad agire. Se l'uomo invece impara ad usare la percezione profonda e a costruire le relazioni col mondo, vivendo le relazioni col mondo, ebbene, lo spazio che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico sarà uno spazio glorioso. E allora effettivamente Ercole diventerà il modello da pensare. Ercole non tanto come l'individuo, il soggetto che si sacrifica nella vita e che poi attraverso i cinici diventerà il Gesù di Nazareth che muore sulla croce, ma l'Ercole che vive la sua vita in maniera gloriosa, in maniera dirompente, in maniera al servizio di una società che in fondo è al servizio di se stesso, perché egli e quella società sono una cosa sola, che marciano verso l'infinito. E finché la psicologia, la psicanalisi non riuscirà a costruire, a identificare quello che è il rapporto fra sé e il mondo e sé, noi avremo tante scoperte sia nella scienza neuronale sia in psichiatria, però sta di fatto che imparare a vivere in maniera diversa da ciò che impone il monoteismo sarà sempre un'impresa titanica. Bene, io chiudo qui la trasmissione di oggi. Ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao a tutti, a risentirci alla prossima.